Ave Maria, continuiamo le nostre catechesi. Nelle precedenti puntate ci siamo soffermati a considerare Gesù nelle vesti del Redentore e di Avvocato, uffici che ha esercitato il primo durante il corso della sua vita terrena, quello appunto di Redentore, l'altro che invece ha esercitato ed esercita, ora che è asceso al cielo alla destra del Padre, dove sempre vivo, dice la lettera agli ebrei, intercede a nostro favore. Ora dobbiamo trattare del terzo ufficio di Gesù Cristo, che è quello di giudice e che egli eserciterà alla fine dei tempi. È ciò che noi esprimiamo nel settimo articolo del Credo quando diciamo: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. La persona del giudice. Riguardo alla persona del giudice, qualcuno potrà obiettare: perché mai è attribuita a Gesù Cristo la potestà di giudicare? Non appartiene essa essenzialmente a Dio? Dunque, se appartiene a Dio, appartiene a tutte e tre le divine persone. Beh, certamente il potere di giudicare, è comune alle tre divine persone, ma si attribuisce specialmente a Gesù Cristo per due ragioni. Uno, perché il giudicare è un'opera di sapienza e la sapienza è attribuita al Figlio di Dio come il potere attribuito al Padre e la bontà allo Spirito Santo. E secondo, perché Gesù Cristo deve giudicare anche come uomo e tale potere gli fu dato dal Padre, appunto perché Figlio dell'uomo, come dice Gesù nel Vangelo di San Giovanni, leggiamo: come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso al Figlio di avere la vita in se stesso e gli ha dato il potere di giudicare perché è figlio dell'uomo. E Sant'Agostino osserva: se Gesù Cristo non fosse stato che figlio di Dio, nessuno l'avrebbe giudicato, sentenziato e condannato. Ma poiché si è degnato per amor nostro di farsi anche figlio dell'uomo, perciò appunto fu trattato come un uomo e fu giudicato. Ora dunque venga come uomo a giudicare e sia veduto da tutti sedere glorioso al Tribunale Sovrano dell'universo. D'altra parte, è giusto che tutti quelli che devono essere giudicati vedano e sentano il loro giudice. Ora, se Gesù Cristo dovesse giudicare in forma di Dio, lo vedrebbero solo i giusti e non i malvagi. Rimane dunque che tutti lo vedano in forma di uomo. E Gesù Cristo verrà in questa forma con grande apparato, preceduto dal segno augusto della nostra redenzione, cioè dal vessillo della croce, la quale ricorderà tutti come egli nella prima sua venuta fu il Salvatore amoroso, che tanto patì per noi, morì crocifisso per la nostra salvezza. Il tempo della comparsa. Quando verrà il giudizio finale? Verrà appunto in consumazione secoli, cioè alla fine dei secoli, alla fine del mondo. Quando finirà il mondo? Nessuno lo sa. E questa è la risposta breve e precisa che Gesù Cristo stesso diede ai suoi discepoli quando lo interrogarono su questo punto. De die aute milla et de ora nemo scit neque angeli celorum nisi solo patrem. Secondo a quel giorno, a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli in cielo, ma solo il Padre. Ma come, neppure Gesù Cristo lo doveva sapere? Certo lo sapeva come Dio, ma come inviato del Padre non lo sapeva di una scienza comunicabile agli altri. Gesù Cristo però non tralasciò di manifestare ai suoi discepoli segni straordinari che avrebbero preceduto questo grande evento. E quali sono questi segni precursori di cui parla Gesù? Ci sono due segni di cui parla Gesù, alcuni remoti e alcuni prossimi. I principali segni remoti sono la predicazione del Vangelo in tutto il mondo, secondo un terribile complesso di sciagure che desolerà il mondo, cioè pestilenze, fame, guerre e terremoti. Quindi la comparsa di uomini malvagi, di falsi profeti che usurpandosi il nome di Cristo pervertiranno molti. E fra questi primeggerà l'Anticristo, detto dalla Sacra Scrittura l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. perché sarà l'uomo più scellerato che mai sia comparso al mondo. E quindi si avrà l'universale pervertimento dei popoli, in modo che la terra tutta sarà inondata di vizi e di scelleraggini. Infine avverrà la conversione in massa degli ebrei alla fede di Gesù Cristo. Quando vedrete tutte queste cose, diceva Gesù ai suoi discepoli, sappiate che è vicino il regno di Dio. I segni poi prossimi, immediati, forieri della venuta del Figlio dell'uomo, saranno i grandi sconvolgimenti della natura. Il sole eclissato, la luna color sangue, le stelle cadenti dalle loro sfere, il mare agitato dalle sue profondità. E finalmente un diluvio di fuoco che distruggerà tutte le cose, come dice San Pietro nella seconda lettera. Dal che si vede che in questo sterminio tutti gli uomini che vivranno allora, chi per lo spavento e chi consumati dal fuoco, tutti periranno. Come sarà fatto il giudizio? Dopo gli spaventosi preludi accennati si udrà il suono di tromba che chiamerà tutti i defunti a nuova vita e tutti li radunerà nella valle di Giosafat, questa valle vicino a Gerusalemme, ai piedi del Monte degli Ulivi. E allora si apriranno i cieli e Gesù Cristo, preceduto dalla croce, corteggiato da infinite schiere di angeli, si vedrà scendere dalle nubi con grande potenza e maestà, e verrà per giudicare i vivi e i morti, ossia i giusti che sono vivi alla grazia e i peccatori morti spiritualmente. La prima parte del giudizio sarà la separazione. Egli separerà i buoni dai cattivi, come col vaglio si separa il buon grano dalla pula. E quello si ripone nel granaio e questa si getta nella fornace. Così il divin giudice col ministero degli angeli separerà i reprobi dagli eletti. E i giusti resteranno alla destra per essere introdotti nella gloria del cielo, e i reprobi alla sinistra per essere mandati all'inferno con i demoni. Quale sarà la materia di questo giudizio? Beh, sarà la vita. Tutta la vita di ciascuno, la quale, secondo l'espressione delle sacre scritture, verrà posta sotto il riverbero del divino volto. Saranno passati in rassegna i peccati commessi dagli uomini nelle varietà e condizioni, peccati non solo di opere e di parole, ma anche di pensieri e di desideri, peccati fatti commettere ad altri con consigli, permissioni e cattivi esempi. Peccati per doveri del proprio stato trascurati, peccati per opere in apparenza buone ma viziate per il fine cattivo o per il cattivo modo con cui furono compiute, peccati infine dovuti all'abuso dei doni di Dio. Questa è la materia dalla quale sarà fatto il processo da Gesù Cristo giudice. Ma come si potrà fare un esame così minuto di ciascuno, di tutti gli uomini che erano, che sono, che saranno? Si farà in un istante, perché il divin giudice, come un lampo di luce penetrante vivissima, renderà manifeste e sensibili a tutti le colpe di ciascuno. Nello stesso modo che appaiono subitamente le macchie di un cristallo posto in faccia al sole, così avverrà di ciascuno. Non vi potrà essere né scusa né discolpa per nessuno, perché tutto sarà palese a tutti. Quale confusione e vergogna per i reprobi nel vedersi smascherati in faccia a tutto il mondo. Quindi, fatta la manifestazione di tutte le colpe, si chiuderà il giudizio con una doppia sentenza: di eterna benedizione per i giusti che sono alla destra, di maledizione eterna per i reprobi che sono alla sinistra. Ai giusti egli dirà: venite, benedetti dal Padre mio, prendete in possesso il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Ai reprobi dirà: via da me, maledetti nel fuoco eterno. Questa doppia sentenza avrà subito il suo effetto, poiché i reprobi urlando per disperazione piomberanno nell'inferno, mentre i giusti saliranno giubilanti e festosi al cielo. Due termini infinitamente distanti, opposti tra loro, che poi mediteremo quando giungeremo al decimo articolo del credo apostolico che riguarda appunto la vita eterna. Questa in breve è la storia del gran giorno del giudizio con le sue principali circostanze, e questa è verità di fede chiaramente rivelata nella Sacra Scrittura. Gesù Cristo ha parlato più volte del giudizio finale, lo ha predetto con la sua bocca e per bocca dei suoi apostoli. Tutte le predizioni fatte dai profeti intorno a lui e quelle fatte da lui stesso ebbero il loro compimento. La sua nascita, passione, morte, risurrezione, la venuta dello Spirito Santo, la rovina di Gerusalemme, la conversione dei gentili e le altre profezie si verificarono tutte a puntino. La sola profezia, dice Sant'Agostino, che rimane a verificarsi è quella del finale giudizio. Ma il passato è sicura caparra per l'avvenire e certo verrà anche il giudizio universale, come egli ci ha assicurato. La necessità del giudizio universale. Saremo noi giudicati soltanto alla fine del mondo? No. Oltre a quel giudizio pubblico e solenne, ne dovremo subire un altro, nell'istante in cui la nostra anima si staccherà dal corpo. E in questo primo giudizio, che sarà inappellabile, sarà decisa per sempre la nostra sorte. Ma allora perché istituire un altro giudizio? Un giudizio universale? Per quale motivo? Eccone alcune ragioni. Anzitutto per la gloria di Dio. Tutti devono conoscere con quanta giustizia Dio governa il mondo. Ci furono e ci sono spiriti arroganti, ribelli, che hanno censurato e censurano la condotta di Dio nel governo del mondo. Il fatto che spesso si vede gli empi prosperare, trionfare e i giusti soffrire umiliazioni e sciagure, dà motivo a molti di bestemmiare la divina provvidenza. È dunque necessario che Dio faccia conoscere a tutti la somma sapienza, giustizia e rettitudine delle sue vie, affinché da tutti si renda lui la debita lode. Secondo motivo, per la gloria di Gesù Cristo. Nel giudizio universale deve essere manifestata la gloria di Gesù Cristo, poiché essendo egli stato dagli uomini ingiustamente condannato, e poi in mille modi offeso lungo il corso dei secoli, è necessario che abbia un giorno l'esaltazione e il trionfo come giudice supremo in faccia a tutto il mondo. Terza ragione, per la gloria dei giusti. Vi sono quaggiù molte anime elette, care a Dio, che non sono conosciute, non sono apprezzate dal mondo, anzi spesso perseguitate, calunniate, derise. È dunque giusto e necessario che un giudizio pubblico scopra le virtù nascoste di molti e restituisca l'onore a tanti innocenti qui condannati, così che siano esaltati i martiri innanzi ai loro carnefici, ai loro tiranni, gli oppressi davanti ai loro oppressori, i derisi davanti ai loro derisori. Quarta ragione, per la confusione dei malvagi. Quanti peccatori sono nel mondo le cui opere malvagie non sono conosciute, che tramano nell'ombra? Quanti di questi sono addirittura stimati, applauditi in faccia al mondo? Quanti empi scandalosi hanno influito e influiscono sull'anima altrui, trascinando molti al male? È dunque necessario il giudizio finale pubblico perché sia tolta la maschera a quegli ipocriti e siano svergognati e confusi in faccia all'universo, così da dover essi gridare ai monti che li seppelliscano, per essere tolti dalla vista dei giusti. Quinta ragione, per la sentenza di premio o di pena ai corpi. Il corpo è stato complice dell'anima durante la vita. Deve quindi anch'esso avere insieme con l'anima il premio o la pena corrispondente. Nel giudizio particolare, subito dopo la morte, è giudicato soltanto l'anima, non il corpo. Quindi avviene spesso che mentre l'anima è condannata, come quella dell'epulone, Il corpo sia portato alla sepoltura con grande pompa. Al contrario, avviene che l'anima sia portata dagli angeli al cielo, come quella di Lazzaro, e il corpo sia messo sottoterra ignobilmente o disperso, come pensiamo a San Massimiliano, gettato nel forno crematorio ad Auschwitz. Ora, poiché anima e corpo furono uniti nel fare il bene e il male, è giusto che dell'una e dell'altra sia fatto il giudizio. Che anche il corpo partecipi della gloria o dell'ignominia dell'anima. Queste sono le ragioni per cui, oltre al giudizio particolare che si fa di ciascuno dopo la morte, un altro ve ne deve essere generale e pubblico alla fine del mondo. Conclusione pratica: la terribile verità del giudizio finale faceva tremare i santi e gli anacoreti negli eremi e nelle grotte. Noi che protestiamo di credere al giudizio lo temiamo? Ci prepariamo a subirlo operando il bene? Finché dura per noi il tempo favorevole, il tempo della misericordia, provvediamo. Seguiamo ora Gesù Cristo, Salvatore nostro pietosissimo, per non avere a sperimentarlo giudice severo nel giorno della sua seconda venuta su questa terra. Fatti ed esempi. In un villaggio poco distante da Bastogna, in Belgio, viveva un buon giovane molto affezionato alla madre che era povera e vecchia. Chiamato a prestare il servizio militare, il giovane fu costretto a separarsi dalla madre, ma non distaccò mai il cuore da lei, anche nella lontananza. Promosso sottufficiale per i suoi meriti, il bravo soldato poté a forza di economia raggranellare una certa somma, da destinare alla madre sua. E per portare a casa quel denaro chiese e ottenne alcuni giorni di congedo. Ma per massima sua sventura, arrivato a Bastogna, entrò in un albergo dove ebbe l'imprudenza di palesare che possedeva una bella somma da portare alla madre. Uno scellerato che l'udì parlare, appostò il soldato in un bosco per il quale questi doveva passare, appena lo vide gli fu addosso e lo strangolò, poi gli tolse il denaro e sospese il cadavere a un albero. Il dì seguente fu scoperto il corpo del misero soldato in quella condizione e si sparse la voce che egli si era impiccato per disperazione dopo aver perduto il denaro nel gioco. Questa spaventosa notizia, giunta all'orecchio della povera madre, le procurò tanto dolore che essa ne morì. Tra gli abitanti del villaggio produsse così funesta impressione che tutti bollarono il soldato col marchio di un infame suicida. E questo avvenne nel 1848. Dopo 13 anni l'assassino che era vissuto indisturbato si ammalò gravemente e vedendo avvicinarsi la morte, spaventato dal giudizio di Dio, confessò il suo delitto. Ma tale confessione non venne a cognizione che di pochi, né riparò i danni dell'assassino. Da questo fatto e da molti altri consimili che vengono e che dimostrano come in questo mondo non vi è perfetta giustizia, ci fa dedurre la necessità di un giudizio universale in cui sia reso pubblico il bene e il male che ciascuno avrà fatto in questa vita. Il pensiero del giudizio. San Girolamo, grande dottore della Chiesa, uno dei più grandi penitenti, aveva lasciato tutte le bellezze e le magnificenze di Roma per ritirarsi in un deserto della Palestina, dove tra lo studio, la preghiera e le più aspre penitenze meditava continuamente il giudizio finale. Atterrito da questa tremenda verità, egli esclamava: ahimè, tutti i momenti mi sembra di aver negli orecchi il suono di quella tromba che si farà sentire nel giorno estremo con questa voce: sorgete o morti, venite al giudizio. E il mio spirito costernato non può avere pace al pensiero di un Dio tremendo che mi dovrà giudicare. Così questo santo si preparava al giudizio. Beato lui che lo seppe prevenire con una vita di lavoro, di preghiera e di penitenza. Le buone opere riconosciute dal divino giudice. Un soldato romano accusato di gravi colpe era comparso davanti al tribunale di Cesare per essere giudicato. Questo soldato aveva già prestato lodevole servizio nell'esercito dello stesso Cesare quando questi governava la Spagna. E durante una campagna aveva dato da bere al grande generale arso dalla sete. In procinto di avere la condanna, l'imputato disse al suo giudice: Vi ricordate, o Cesare, di quel soldato che una volta vi dissetò presso un albero in una campagna? Mi ricordo, rispose Cesare, ma vorresti forse dire che sei tu quel soldato? Quello non era cieco di un occhio come sei tu? Ripigliò l'imputato: Sì, quel soldato sono proprio io, e l'occhio che mi manca lo perderei, lo perdetti in seguito combattendo sotto le vostre bandiere. Cesare fissò bene quell'uomo e ne riconobbe i lineamenti. Allora, invece di punirlo, lo ricompensò largamente. Come il soldato romano trovò clemenza e premio per aver dato un bicchiere d'acqua a Cesare e per aver combattuto per lui, così il cristiano troverà pietoso il divin giudice che in vita avrà combattuto per lui e lo avrà soccorso nei suoi poverelli. La separazione. Come durante l'inverno tutte le piante sono ugualmente spoglie, in modo che a prima vista non si saprebbe facilmente distinguere quali siano vive da quelle secche, morte, ma venendo la primavera si fa evidente la differenza, poiché le prime si coprono di foglie e di fiori, le altre invece restano completamente spoglie come prima, così nella vita presente stanno insieme confusi e quasi senza distinzione, buoni e cattivi. Ma nel giudizio finale verrà manifestata la qualità di ognuno, e mentre i giusti saranno adorni di splendore per le proprie doti gloriose, i reprobi all'opposto si vedranno orridi e mostruosi, degni soltanto di eterna confusione, cosicché la separazione degli uni dagli altri sarà cosa facile ad eseguirsi. La statua di cristallo. Un valente artefice, chiuso in una stanza a tutti inaccessibile, lavora, supponete, a una statua di cristallo. Per il corso di molti anni, con pazienza ammirabile, si travaglia intorno e non vi è punto della statua che non sia lavorato. Compiuta l'opera, in quel recesso impenetrabile, al lume di una lampada, un bel giorno la trae fuori e la espone al pubblico sotto la luce di mezzogiorno, sotto i fulgori del mese di luglio. Ad un tratto voi vedete quella statua cesellata da ogni parte. Se vi è un punto solo in cui il cesello abbia fallito, voi lo rilevate. Non è vero che allora in un istante voi vedete il lavoro di molti e molti anni compiuti occultamente, ignorato da tutti? Ecco un'immagine della manifestazione della coscienza nel giorno del divin giudizio. Nel corso della vita, che si svolge nelle tenebre di questo secolo, un fioco lume della ragione, avvalorato dal lume della fede, nel fondo della nostra coscienza, impenetrabile a ogni occhio mortale, noi abbiamo lavorato la nostra statua, compiuta l'opera nostra, che rimarrà eterna. In quel momento che verrà il giudizio, l'opera condotta a termine nel corso di tanti anni sarà posta sotto la luce infinita che raggia dal volto di Cristo, e tutto sarà perfettamente manifestato, bello o brutto che esso sia. Sguardo terrificante. Dalla vita privata del gran re Filippo II di Spagna si narra questo episodio. Una mattina il sovrano, che era di sentimenti profondamente cristiani, era alla messa e, come il solito, vi assisteva con edificante pietà. A poca distanza da lui si accorse che due ufficiali della sua corte tenevano un contegno sconveniente, chiacchierando e ridendo. Finita la messa e ritornato al suo studio, li fece chiamare alla sua presenza. Alzatosi in piedi con piglio severo, disse loro: Ho visto tutto. Così dunque voi rispettate Dio nel suo tempio? Ritiratevi da me e non venite più alla mia presenza. L'espressione di quello sguardo e di quella intimazione fu tale che i due ufficiali restarono come fulminati. Uno morì pochi giorni dopo e l'altro divenne pazzo. Se tale fu lo sguardo di un re della terra, che sarà dello sguardo sdegnoso e investigatore del giudice eterno verso i reprobi ostinati, quando saranno alla sua presenza nel supremo giudizio? E si sentiranno piombare sul capo quella intimazione, via da me, maledetti, nel fuoco eterno. Sul principio dell'anno 1860, il famoso incisore Gaillard incontrò a Perugia un giovane artista francese che studiava come lui le opere del Perugino e col quale strinse amicizia. Ritrovatosi poco dopo in Roma, accadeva loro spesso di disputare sopra questioni religiose, e allora i due amici diventarono avversari, poiché Gaillard era incredulo, mentre il suo giovane compagno era invece un fervente cattolico. Un'ultima volta si videro alla Villa Medici. Gailard ritornò, secondo il solito, sulla stessa questione, quasi tenesse a convincere il compagno. E veduto inutile il suo tentativo, lo salutò con queste parole: «Tu sei ancora giovane, ti aspetto fra 10 anni a Parigi e scommetto quanto vuoi che allora avrai tu pure completamente cambiato idea. La tua fede sarà ammirabile, ma è assurda. Tu stesso la dovrai riconoscere un giorno e finirai per abbandonarla». «Io sono sicuro di trovarti a Parigi», rispose il giovane artista, «ma potrebbe darsi che non abbiamo più a incontrarci su questa terra. Piuttosto ti do un altro appuntamento, e sai dove? All'estremo giudizio. Tu stesso allora mi darai ragione». Qualsiasi altro avrebbe forse riso, ma Gaillard, spirito serio, fu invece vivamente scosso da questa audacia del giovane. Guardò un istante il suo amico e, commosso grandemente nel vedere una fede così profonda, gli rispose: «Addio, mi ricorderò delle tue parole». I due avversari non si videro più sulla terra. Si incontreranno all'estremo giudizio e saranno allora d'accordo, poiché Gailard mutò felicemente idea e morì francescanamente. Il pensiero del giudizio universale lo aveva convertito. Un giorno Napoleone, sugli spalti di Parigi, fece una grande rivista delle sue truppe. Il suo occhio indagatore scorse un vecchio soldato che lo colpì. Lo chiamò a sé e gli chiese: «C'eri tu alla battaglia di Rivoli?» Egli rispose: «Io c'ero». «E alle piramidi?» «Io c'ero». «E a Marengo?» «Io c'ero». «E ad Austerlitz?» «Io c'ero». Napoleone lo fece venire al comando e gli mise sul petto la croce della Legione d'Onore. Uno ben più alto di Napoleone farà un giorno una rivista generale di tutte le sue truppe, di tutti gli uomini. Quando il Signore ci domanderà: «C'eri tu alla comunione, alla messa festiva, alla predica, alla processione, a scegliere i governanti cattolici, nelle adunanze cattoliche, dovunque c'era bisogno di manifestare e difendere la tua fede?» Possano i veri cattolici rispondere: «Io c'ero». E allora il giudice divino chiamerà il vero cattolico a far parte del suo regno e metterà sul suo petto il segno dell'onore eterno.